militari sono arrivati dall'autostrada A32 verso le 5 di questa mattina.
Dall'alba i poliziotti sono saliti alla Maddalena di Chiomonte.
Intervengono le forze dell'ordine, scontri con i notav, una trentina di agenti...
Questa è Radio Notaro, Radio Notaro.
Mezzi in arrivo in discesa, sulla corsia in discesa dell'autostrada. Abbiamo finalmente i jersey e le recinzioni dell'Italcoge di Martina.
Di pochi minuti fa l'attacco delle ruspe da questo lato dell'autostrada verso valle.
Hanno quasi tutti i fazzoletti sulla bocca perché stanno tirando lacrimogeni direttamente su tutta la gente.
Credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza.
I valzusini che non sono qui con noi stanno bloccando il
statale. Dal blocco stradale di Sant'Ambrogio.
Radio Maddalena Libera sul 886.
Piemonte che hanno occupato il municipio in solidarietà in ottava.
La solidarietà si estende in tutta Italia.
A Sant'Ambrogio hanno bloccato tutte e due le statali. È una mattina al limone quella che ci stiamo vivendo. C'è la gente che è tutta piena di gas. Che guida il magnifico Petronzi, quello suicidi di Stato, sole baleno.
Buongiorno a chi è in ascolto. Comincia ora Radio Notav, l'appuntamento settimanale in diretta da Bussoleno dalle 13 alle 14.30. Oggi siamo in notevole ritardo, purtroppo a causa di problemi tecnici che hanno impedito la connessione in tempo utile. Siamo qua a tenervi compagnia con le notizie sulla lotta Notav e affini. Quest'oggi numerose dirette e interviste in preparazione anche da altre parti d'Italia e a altre parti del mondo, volevo dire. Ricordiamo il 334 88 25 117 è il telefono a cui potete mandare messaggi per dirci se il segnale si sente bene o se avete domande, interventi. www.radionotav.info è il nostro sito in cui nei giorni a seguire caricheremo gli audio delle interviste fatte oggi, in cui potete riascoltare porzioni di trasmissione. E radioblackout.org è il sito di Radio Blackout, appunto, dove parte lo streaming di questa trasmissione. Siamo un po' in ritardo, quindi procediamo col nostro viaggio musicale.
Obbligati cani alla casa.
andiamo a sfumare questo pezzo dei CSI, era titolato appunto In Viaggio, e questo viaggio oggi ci porterà anche dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, perché qua con noi Maria Teresa, la salutiamo.
Ciao.
Ciao, buongiorno a te. E lei è appartenente ovviamente al Movimento Notav, ma anche animatrice dell'associazione Lisangà, che si occupa in particolar modo di vicende dell'America Latina e con progetti di collaborazione e cooperazione con il Salvador. E oggi è venuta qua in studio per un'intervista a raccontarci alcune novità importanti che riguarderanno tutto il popolo salvadoregno e l'approvazione di una legge dello Stato che vieta l'estrazione mineraria su tutto il territorio del paese. Allora io passerei la parola a lei perché ci illustri un po' i passaggi che hanno portato a questa storica decisione, e poi chiederei anche un po' che significa per il territorio, per il popolo del Salvador, anche in merito alle lotte portate avanti in questi anni, questo passaggio epocale.
Sì, esatto. Ciao a tutte e a tutti. Ci sembrava importante condividere questa esperienza del popolo salvadoregno, perché presenta nella sua storia di questa vicenda delle analogie, ovviamente anche delle differenze per il contesto storico, per l'ambientazione generale, con il movimento Notav. Che cosa è successo alla fine di marzo? L'Assemblea Legislativa del Salvador ha appunto approvato una legge, come diceva Luta, che vieta definitivamente l'estrazione condotta in miniere. Che cosa significa questa legge e perché è stata tolta non esultanza dai movimenti popolari del Salvador? Perché questa legge è il risultato di 11 anni di lotta da parte di movimenti popolari, in particolare della zona nord di El Salvador, che ante a costo di vite umane, perché nel corso degli anni sono stati ammazzati purtroppo ben 5 attivisti coinvolti in questa lotta ambientale. Questa lotta appunto si poneva come obiettivo principale di contrarrestare quello che era stato definito un progetto di morte. Erano e sono coinvolte delle multinazionali, in particolare una canadese, l'Ocean Gold, che aveva chiesto ante a un certo punto un risarcimento da parte dello Stato salvadoregno, perché gli era stato proibito un paio di anni fa l'utilizzo di alcune miniere che già utilizzava nel territorio salvadoregno. La richiesta di questa multinazionale era della bellezza di 250 milioni di dollari, una cifra spropositata, e rispetto a cui, per poterla ottenere, la grande multinazionale ha messo in campo tutte le risorse a sua disposizione, inclusa la corruzione e meccanismi di acquisto, di tentativo di corruzione anche della popolazione, pagando ben 7 dollari e il passaggio in autobus per dare vita ad una manifestazione davanti all'Assemblea Legislativa salvadoregna a favore della multinazionale. Questa manifestazione è risultata un fallimento, un fracasso, come dicono in Salvador. Non solo, ma negli ultimi anni la popolazione di 5 comuni del Salvador, che sono stati chiamati a pronunciarsi con un referendum, con una partecipazione del 55-60% degli abitanti di questi paesi, hanno approvato con il 90-95% dei voti la proibizione dell'estrazione. Che cosa significa questo? Che una lotta appunto condotta da anni prevalentemente dalle organizzazioni popolari, senza nessun coinvolgimento diretto né di sindacati né di istituzioni più ufficiali né di partiti politici, ha pagato, nel senso di questa lotta, come è stato definito, a difesa del territorio, a difesa delle risorse umane, delle risorse naturali come l'acqua, e chiamandola appunto la lotta contro un progetto di morte, per evitare che le risorse naturali diventino delle merci e non siano considerate come delle merci, appunto, ma invece siano utilizzate a favore della popolazione. In questa lotta ha avuto un particolare ruolo la presenza delle donne, che si sono schierate in primo piano nell'organizzazione di una tavola nazionale definita Mesa Incontra della Mineria. Un paio di donne sono state anche ammazzate, una nel 2009 pur essendo incinta, ammazzata da dei sitari pagati sicuramente dalle multinazionali. E queste donne, ed è molto interessante che abbiano coniugato questa lotta della difesa del territorio con la difesa del proprio corpo, dicendo: noi vogliamo autodeterminare sia il nostro corpo in quanto donne, ma sia la terra che ci appartiene. I primi commenti delle organizzazioni di fronte a questa vittoria storica è stata: qui si respira finalmente di nuovo aria di lotta. Perché bisogna ricordare che El Salvador ha avuto 12 anni di guerra civile, e durante la guerra civile le organizzazioni sociali popolari hanno avuto un ruolo determinante di appoggio alle organizzazioni guerrigliere che avevano impugnato le armi. Quando sono stati raggiunti gli accordi di pace, molte di queste organizzazioni sociali si sono accomodate, diciamo così, nello status quo, e avevano perso parte della loro capacità di lotta, di intervento sul territorio. La lotta contro le miniere era ed è tuttora un simbolo della voglia del popolo salvadoregno di riprendere in mano il proprio destino. Qualcuno parla di una dignità ribelle, usando un termine secondo me corretto, sapendo anche che questa vittoria storica non può essere considerata definitiva, perché si vuole continuare a lottare per ottenere intanto una legge sull'acqua. Perché l'acqua è un grande problema in El Salvador, e comunque le miniere utilizzate negli anni precedenti hanno danneggiato per esempio la stragrande maggioranza del rio Lempa, che fornisce il 75% delle risorse idriche alla popolazione, e bisogna anche tutelarsi rispetto eventualmente a futuri, si spera di no, cambiamenti di governo o ad altre decisioni legislative. E quindi in particolare si vuole anche lottare per ottenere delle ricompensazioni, delle migliorie in conseguenza ai danni che le multinazionali hanno provocato nei confronti della popolazione. Do ancora un dato per farsi un'idea: una delle miniere coinvolte in questi anni in questo progetto di morte si trova alla frontiera tra El Salvador, il Guatemala e l'Honduras, coinvolgeva, finalmente si può parlare al passato, circa 45 comuni con una popolazione di 75.000 abitanti, che per questi piccoli paesi centroamericani non è poco.
Sì, una domanda che mi viene da farti rispetto a quello che hai raccontato è quanto questa evoluzione interessante e positiva potrà allargarsi anche in altri paesi e territori del Latino America, considerando appunto questa regione del mondo super sfruttata e super colonizzata da interessi estrattivi di ogni tipo. Ecco, quindi può dare speranza a tutte le altre lotte che in questo momento sono in corso? Quanto riusciranno a esportarla i salvadoregni questa vittoria?
Sicuramente è una vittoria storica non soltanto per El Salvador, ma come dici tu, proprio per l'America Latina, perché sull'estrattivismo si gioca il futuro di cosiddetti governi progressisti dell'America Latina, perché per esempio in Bolivia e nello stesso Ecuador, rispetto a questo tema c'è una controversia, una discussione anche dei toni molto accesi tra i governi pseudoprogressisti e i movimenti popolari, che ovviamente avevano e tuttora appoggiano questi governi, ma non sono disposti a farlo a prezzo delle proprie risorse naturali. Il Salvador, dove ormai dal 2009 c'è al governo il partito, l'FMLN, che è praticamente l'organizzazione guerrigliera diventata partito, attualmente è presidente un ex comandante guerrigliero, si è inserito in questa linea di governi progressisti del Buen Vivir. Non sempre è riuscito a portare avanti tutte le politiche sociali che ci si aspettava. Questo gesto ha dimostrato che, sospinto dalla forza popolare, i risultati si portano a casa. In questo senso si spera che questo esempio possa essere esportato innanzitutto ai paesi vicini, Guatemala, Nicaragua, per passare poi alla vera e propria America Latina del Sud. Esiste un coordinamento intercontinentale latinoamericano delle lotte contro le miniere che richiedono sicuramente anche un appoggio internazionale per riuscire a portare a casa dei risultati, appunto, rispettosi dell'ambiente e di quei programmi di questi governi progressisti.
Va bene, molto chiaro il quadro che ci hai fatto, Maria Teresa, ti ringraziamo. Non è la prima occasione che la Valsusa si occupa di quello che succede oltreoceano. Secondo me ci saranno anche altre occasioni, come sono state già in passato, di ospitare attivisti appunto di quelle parti che ci raccontano, e si creano delle importanti e utili connessioni tra la nostra storia, che è una lotta comunque di resistenza, di dignità, e tutte quelle che sono invece le lotte portate avanti da decenni, da secoli, se vogliamo dire, anche di lotte di liberazione contro le colonizzazioni, le dominazioni imperialistiche, prima delle potenze europee e adesso delle multinazionali economiche. Quindi io, se non hai da aggiungere altro, ti ringrazio. Ebbene, continuano le dirette telefoniche. Oggi è una trasmissione piuttosto serrata perché siamo partiti in ritardo. Siamo in contatto con Concetta. Ci senti?
Sì, vi sento.
Perfetto. Concetta dal Salento, appunto, l'abbiamo già sentita qualche settimana fa. Adesso ci siamo riagganciati con lei per un aggiornamento rispetto alla lotta No Tap, gli ultimi sviluppi della settimana, e poi dopo faremo anche qualche considerazione. Per cui ti chiedo se hai delle notizie fresche dell'ultima settimana che ci delineano un po' il quadro della situazione in quel di Melendugno e dintorni.
Allora, rispetto agli aggiornamenti che ci siamo dati la settimana scorsa, l'aggiornamento che posso darvi è che niente, in questo momento la situazione è molto più calma. E questa calma è derivata da una, probabilmente, insomma, materialmente è derivata da una sospensiva che è stata concessa dal TAR del Lazio, che per il momento blocca l'opera di espianto e poi successivo reimpianto degli ulivi. Questa sospensiva dovrebbe durare fino al 19 aprile. Dopo questa data non sappiamo se TAP potrà o non potrà riprendere i suoi lavori. C'è chi dice che con ulteriori cavilli, insomma attaccandosi ad ulteriori cavilli burocratici, si potrebbe ottenere una proroga di questa sospensiva. Fatto è, adesso al di là delle questioni legali e delle tempistiche che allontanano la prosecuzione di questi lavori, fatto è che l'aria al presidio si è decisamente mitigata, calmata, e c'è una propensione c'è una forte propensione non più alla resistenza attiva, ecco, contro questi lavori, ma si lavora per informazione o anche semplicemente per mantenere vivo il presidio, semplicemente, ecco, così, frequentandolo.
Quindi secondo te questa pausa giova alla lotta, o è un momento di utile riflessione, o c'è il rischio che ci si sieda un po' troppo sugli allori?
Allora, io dico che dal mio punto di vista decisamente personalissimo, che questa pausa gioverebbe servisse all'autocritica e alla riflessione, perché in questa settimana sarebbe scorretto parlare di una pausa, quindi di un periodo neutro in cui non è successo niente. Al contrario, in questa settimana si è proprio scatenata la canea mediatica, fatta anche ovviamente ad arte, per isolare alcuni, favorirne altri, quindi creare delle divisioni interne. Questa lettura dei media, a cui insomma siamo decisamente abituati, è stata purtroppo anche favorita da alcune posizioni prese da parte di questo movimento No Tap, insomma, della persona, diciamo, collettiva del comitato. Ci sono state delle forti prese di posizione, degli allontanamenti, delle polemiche, su cui, ecco, per rispondere alla tua domanda, non sarebbe vano riflettere proprio in questo periodo di tregua rispetto proprio alle necessità oggettive della resistenza materiale. Non so se questo avrà esito, sono proprio quelle dinamiche che non credo che si possano prevedere con certezza matematica. Sicuramente il mio personale giudizio è che se questo periodo venisse usato per riflettere e per prendere anche delle determinazioni serie, oneste, la lotta potrebbe soltanto giovarne.
Invece,
dimmi. Sì, dimmi pure.
No, dicevo, va bene quello che hai detto, lo registriamo come un utile contributo, ma l'altra cosa che volevo chiederti è rispetto alla presa di coscienza della popolazione, no? Che gli episodi anche mediatizzati e di scontro delle settimane scorse hanno suscitato forte emozione negli abitanti del paese, hanno anche contribuito a un elevarsi di una coscienza rispetto anche alla dottrina dello Stato, delle forze dell'ordine. Come l'hai vista questi passaggi? Credi che sedimentino un qualcosa di interessante o è stato un fuoco di paglia?
Allora, nessuno si aspettava, o almeno la maggior parte delle persone non si aspettavano, che le forze dell'ordine avrebbero reagito in quel modo brutale. non si aspettavano neanche il grosso dispiegamento di forze dell'ordine a protezione di quel cantiere. E non so dire se per, non lo so, ingenuità, inesperienza o comunque non importa quale sia la diagnosi, rimane il fatto che il forte dispiegamento di forze e la violenza operata dalle forze dell'ordine durante i primi blocchi ha mosso sicuramente qualcosa. E io quello che ho visto con i miei occhi è stato inizialmente un fortissimo sconcerto, ma anche da parte di alcuni, posso dire di una grande fetta insomma di presidio, una certa presa di coscienza della serietà e della faccenda e della necessità di mettersi in campo seriamente, materialmente e possibilmente anche con una certa intelligenza strategica per fermare o rallentare quanto più possibile la prosecuzione di quest'opera. Se prima c'era una grande fiducia nell'azione insomma della politica locale, quella che nominano spesso come politica dal basso, la vera politica, oppure quella con la P maiuscola, insomma come se ci fossero due tipi di operatività all'interno delle istituzioni, ha un po' perso smalto per quello che io ho potuto vedere. E uno smalto che evidentemente il Comitato cerca di far riprendere, e a mio ancora modestissimo avviso, anche puntando il dito contro persone o gruppi di persone che non la pensano nello stesso modo. Ecco qui, quindi ritorno a quello che dicevo prima, parlando dell'autocritica e delle divisioni interne. Però ecco, non vorrei aggiungere troppa carne sul fuoco, anche perché sono argomenti di una certa delicatezza e che aprono insomma diversi fronti poi di riflessione.
Ecco, diciamo che, ciao, sono Patrizia. Quello che succede quando tu subisci per la prima volta un'aggressione, perché di questo si tratta, da parte delle forze dell'ordine, eccetera, si può dire chiaramente che hai come uno shock culturale e quindi ti cambia la visione e riesci a capire che comunque quando sei nella ragione loro non sono più coloro che ti proteggono, coloro che dovrebbero sì, difenderti, bensì sono coloro che ti attaccano, che difendono certi livelli di adesso mafia o piuttosto che lobby e i soldi e il denaro eccetera, e lì ti cambia completamente la vita. Perché io mi ricordo, perché io sono una degli archiviati appunto, e sono praticamente la prima stata a essere picchiata dalla polizia qua a Venaus, e mi ricordo che da lì in poi mi è cambiata completamente la visione della società e del mondo. Quindi lo vedi proprio anche tra la gente che purtroppo piano piano sempre più persone subiscono questo shock culturale, non solo fisico, perché comunque ti fanno del male, ma anche proprio uno shock interno, che tu devi rivedere tutto quello che hai, in cui hai creduto fino a quel momento.
Sì, io credo che questo passaggio si sia, insomma, questo meccanismo si sia attivato anche dalle mie parti in quei giorni concitati di resistenza materiale al cantiere. E le impressioni insomma che si rilevavano erano quelle dello sconcerto e del disappunto, ma poi anche della rabbia materiale per essere stati in qualche modo traditi da uno Stato che si pretendeva insomma fosse in qualche modo garante dei diritti dei cittadini, e che pretendono insomma di eleggere e quindi di essere rappresentati democraticamente. E una cosa che io vorrei, adesso io non so quale esito ecco avrà questa fra molte virgolette definita presa di coscienza, non so se questa cosa sarà approfondita, se andrà nella sua giusta direzione. Fatto è che molte assemblee al presidio se ne facevano due al giorno, adesso se ne fa, probabilmente se ne continua a fare una sola. Molte assemblee sono state in qualche modo improntate, hanno girato proprio attorno alla domanda chi è dalla parte del torto e chi è dalla parte della ragione, e poi la ragione e il torto, chi li determina, il senso della giustizia, qual è la differenza tra legittimo e legale, quindi insomma si stanno anche sviluppando delle possibilità di critica reale poi a certi concetti che sono strutturati nella dialettica, ma poi anche nell'immaginario comune. Io spero che questo vada avanti, non rimanga pura teoria, e finalmente insomma concretizzi in una forma di opposizione che sia quanto più efficace possibile, ma che soprattutto possa mettere in campo, possa proprio sperimentare nel presente, proprio nel qui e ora, o delle esperienze di vita quanto più liberata possibile, no?
Certamente. Però, sì, credo che un po' il percorso che ha visto anche fare la Valsusa in questi anni sicuramente andrà di pari passo a quanto la determinazione e la voglia di lottare sarà costante, sarà in aumento anche dalle vostre parti. Quindi l'invito è quello di non mollare, non farsi ingannare da questi giochini pseudopolitici o dei tribunali con le loro sentenze illudono anche un po' rispetto alle sospensioni dei lavori, quindi non smobilitare il presidio, continuare una presenza.
Certo, questo senz'altro, il presidio continua a stare lì ed è un presidio di resistenza, oltre che essere insomma un punto diciamo di informazione, ma è essenzialmente un presidio di resistenza. Questa sospensiva è in qualche modo diciamo un modo per tirare un po' il fiato, però non si deve assolutamente far calare l'attenzione. È molto importante anche non cadere nella trappola mediatica del che vuole dividere in buoni e in cattivi, e adesso penso ormai tutti siano a conoscenza di questa fantastica storia del muretto, è venuto giù un muretto di pietra, un muretto a secco, ed è diventato insomma in qualche modo la trasposizione della vetrina rotta nella città. E il muretto a secco abbattuto nella campagna è diventato un po' la pietra dello scandalo. In realtà da noi insomma è pieno di muretti, è pieno di muretti che sono anche in stato di grandissimo dissesto, è pieno di torri medievali, anche questo è stato dissestato e nessuno si è mai scandalizzato troppo per queste cose. E comunque naturalmente dico una banalità, ma la devastazione che dovrebbe fare TAP, come quella che ha fatto, non lo so, Ilva e altri grandi complessi industriali, non hanno pari a voglia a muretti, quindi evidentemente tutto lo scandalo del muretto è stato un pretesto insomma per cercare di dividere la lotta.
È inquietante ancora come ci sia gente che pensa, si preoccupa di più per la caduta di un muretto che non per l'espiantazione degli alberi, insomma.
Certo, anche.
Va bene, allora Concetta, noi ti ringraziamo intanto.
Ringrazio molto voi.
Non mancheremo di risentirci nelle prossime settimane per ulteriori aggiornamenti. Chiudiamo dedicandoti un pezzo musicale che arriva proprio dalle tue parti, un pezzo salentino di Pizzica che regaliamo anche agli nostri ascoltatori. Grazie a te e alla prossima.
Va bene, alla prossima, un abbraccio a tutti e tutte. Ciao, ciao.
Pizzicarella, lo camminato donna e ninna, lo camminato tuo pare che balla, oh balla.
E siamo sempre in diretta con Radio Notav sui 105 e 250 di FM di Radio Blackout. Passiamo all'ultima diretta del giorno in questa trasmissione molto serrata, perché è cominciata con qualche minuto di ritardo, quindi si sono accumulati un po' gli argomenti uno sull'altro. Abbiamo in diretta Giorgio Guglielmo, ci senti?
Sì, mi sento.
Ok, allora ti presento, tu sei consigliere di minoranza nel Consiglio Comunale di Chiomonte e c'è stata la convocazione proprio qualche giorno fa del Consiglio Comunale su vostra richiesta, e uno dei punti importanti, che era il primo punto, è la ridiscussione della contrarietà del Comune di Chiomonte all'ipotesi progettuale dell'allargamento, che ormai è nell'aria, anche se non è ancora ufficialmente depositato, è ventilato ormai da mesi. Quindi ti chiediamo che ci racconti un po' come è andato questo Consiglio Comunale, quali sono le premesse per questa deliberazione e come è andata poi la votazione in effetti.
Sì, va bene. Allora, buongiorno a tutti. Dunque, il problema è questo, che nel 2015, nel mese di febbraio, il nostro gruppo aveva già portato in Consiglio Comunale una mozione di contrarietà all'ipotesi di ampliamento dell'allargamento del cantiere della Maddalena. Già se ne parlava ampiamente a febbraio del 2015. Alla nostra proposta di mozione, che avevamo illustrato in Consiglio Comunale, il sindaco aveva risposto sostenendo che erano solo delle illazioni, non c'era nessuna certezza, e anzi che lui aveva partecipato proprio quel giorno ad un pranzo con l'allora ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, il quale non vi aveva assolutamente parlato questo pranzo si era svolto a Chiomonte e non gli aveva assolutamente parlato dell'allargamento, quindi erano solo delle nostre idee eccetera. Però il gruppo di maggioranza non si era sentito di votare contro la nostra proposta e si erano tutti quanti astenuti. Conseguentemente la mozione era stata approvata pure solo con i nostri tre voti, perché comunque erano tre voti validi e la mozione era in vigore, era un atto politico chiaramente, non un atto amministrativo, però aveva un suo significato, tanto che già da allora Foglietta sulla stampa in un articolo in cui si discuteva dell'allargamento di queste cose era preoccupato da questa mozione che era stata approvata. Avevamo riparlato di questa questione a febbraio dell'anno successivo 2016 di nuovo in Consiglio Comunale, perché accusavamo il sindaco di ignorare la mozione del 2015 e di comportarsi come se quella mozione non esistesse. Lui si comportava come se ci fosse l'allargamento e come se il Consiglio fosse favorevole all'allargamento. Allora, adesso che si avvicinava la questione della variante del progetto definitivo, che dovrebbe essere depositata nei comuni quanto prima, variante alla realizzazione del tunnel di base, in cui dovrebbe essere ufficializzato l'ampliamento del cantiere della Maddalena e la soppressione del cantiere di Susa, diciamo, è l'attuazione della prescrizione 235 della delibera CIPE 19 del 2015. Abbiamo ritenuto di battere di nuovo il ferro finché è caldo e di chiedere espressamente ai consiglieri di maggioranza di assumersi le proprie responsabilità e di non nascondersi dietro il dito del voto di astensione come avevano fatto nel 2015. Quindi abbiamo ripresentato, questa volta l'abbiamo trasformata proprio in una delibera, non in una mozione, ma in un atto amministrativo complesso, che si concentrava sull'ordine del giorno di piena, ferma contrarietà all'eventuale uso del cantiere della Maddalena in luogo e sostituzione del cantiere di Susa per la realizzazione dei lavori del tunnel di base della linea Torino-Lione, con la prosecuzione dei lavori per un tempo imprevedibile e con un altrettanto certo conseguimento che l'area del cantiere sarebbe stata allargata sia lato comune di Giaglione sia lato comune di Chiomonte nella ex discarica Colombera, quindi invadendo, diciamo, questa parte che si avvicina alla centrale idroelettrica del Biren. E abbiamo anche detto che eravamo contrari perché ogni volta queste decisioni venivano prese all'insaputa dell'amministrazione comunale, senza nessun coinvolgimento, se non un coinvolgimento di facciata, formale, eccetera. Allora, questa delibera che noi abbiamo depositato 48 ore prima del Consiglio, come prevede la legge, ha messo un po' in agitazione, logicamente, la maggioranza, la quale ha cercato di ovviare portando una propria mozione in seduta, senza averla depositata 48 ore prima, e noi abbiamo votato decisamente contro. È una, sostanzialmente, nella sostanza, siccome hanno votato contro la nostra delibera, che era una negazione dell'ampliamento del cantiere, e loro per due negazioni affermano, quindi loro sostanzialmente hanno espresso parere favorevole all'ampliamento, e noi gliel'abbiamo rinfacciato, gli abbiamo anche detto che questo peserà sulla responsabilità, sulla loro responsabilità, e quanto prima vorremmo anche fare un articolo sui giornali per rendere noto questo. Nella proposta che hanno, nella mozione che hanno depositato, hanno di nuovo ribadito il fatto che dell'assenza di atti formali depositati in comune, cioè si attaccano, ma gli atti non ci sono in comune, eccetera, eccetera. Poi hanno fatto riferimento al progetto che si chiama Piemonte 2025 e che è stato collazionato dall'associazione privata Imprendoc, di cui magari poi dirò due parole, dicendo che questo progetto, che fra parentesi il comune non ha ancora fatto proprio con nessun atto amministrativo, quindi per adesso è un prodotto di un privato, comunque ha detto che questo progetto riporta tutta una serie di previsioni al fine della salvaguardia della popolazione, del territorio, della salute, della qualità dell'aria, dell'acqua, dei rumori, eccetera, eccetera, e poi che sono attualmente in corso studi preliminari su un piano energetico ambientale di tutto il territorio, cioè tutta una serie di cose che sottintendono alla condiscendenza all'ampliamento del cantiere. Hanno poi posto una condizione, e noi gli staremo col fiato sul collo per vedere che venga controllata. Il sindaco ha concluso dicendo che chiederanno che prima che il progetto di variante venga pubblicato e depositato, gli venga data pubblicità, cioè i rappresentanti di TELT, della regione e del governo vengano in consiglio comunale a illustrare questo progetto di variante, illustrando anche quali sono le opere previste concrete di accompagnamento e di mitigazione, leggasi compensazioni, tanto per capirci, e quali sono gli impegni di attuazione della legge regionale numero 4 del 2011 per tutto quello che riguarda attiene il territorio.
Scusa Giorgio,
scritto una frase. Sì, prego.
No, c'è un intervento di Mario che forse voleva fare una considerazione o una domanda.
Era soltanto da chiarire, andrebbe chiarito all'amministratore Chiomonte che un cantiere per un tunnel di base, quello di Susa come quello del San Gottardo, richiede almeno 300.000 metri quadri, cioè se non ci credono vadano a vedere il plastico San Gottardo per capire com'è, perché secondo me non hanno capito assolutamente niente e deve essere un'area unitaria. Il problema per cui non è ancora stato deciso e che in questo caso si spezzerebbe, ma non si parla di allargamento del cantiere a Maddalena, andare al sito Colombera, non è così, non so chi l'ha messo in giro. L'unica ipotesi progettuale che mi ricordo è stata studiata e già votata dalla CIG del dicembre 2014 e di fare il cantiere di base metà nella piana tra Chiomonte e Gravere e poi collegarlo, non si sa se con teleferica o con altre cose, con queste poi alla parte operativa che sarebbe la Maddalena. Questo vuol dire che non è questione di allargare la Colombera, ma di una enorme installazione industriale che sarà lì per qualche anno, starà lì per tanto, ma forse lavorerà soltanto 5 o 6 anni, davanti al comune di Chianocco. di Chiomonte, il che vuol dire che dal punto di vista turistico avere questi 200.000 metri quadri polverosi di cantieri abbandonati, di capannoni, di altre cose, vuol dire mandare a puttane il valore immobiliare di tutto il paese di Chiomonte. Questo forse non è stato capito, ma è questa la sostanza che c'è.
Dunque, allora, non ho sentito, scusa.
Sì, hai sentito quello che diceva Mario?
Non molto bene perché è un po' disturbato, ma ho capito il concetto.
Sì, continua pure.
Allora, noi quello che sappiamo, tra le mille difficoltà che si hanno di notizie, no, eccetera, è che la società Telt, eccetera, ha presentato una domanda al Comune di Chiomonte per conoscere quali sono i sottoservizi che sono posizionati nell'area della Combera. E tant'è che una società poi ha ulteriormente specificato questa richiesta, e, insomma, ha chiesto di chiarimento al Comune, che ha fatto sottendere, penso, che una parte di ampliamento si rivolga verso la Colombera, diciamo. Quindi poi sull'altra questione che accenna Mario, noi ufficialmente non ne sappiamo nulla.
Comunque lo vedremo nei prossimi mesi, perché quando verrà pubblicato questa variante progettuale avremo, esatto, l'ufficialità di tutte queste voci.
Certo. Allora, a prescindere dal fatto che noi abbiamo convocato questo consiglio perché volevamo mettere di fronte alle responsabilità la maggioranza, cioè noi non stiamo contenti perché hanno votato contro la nostra mozione, noi siamo contenti perché almeno finalmente hanno fatto capire a tutti qual è la loro volontà. La loro volontà è, così come hanno accettato la prima volta il cantiere per il cunicolo della Maddalena, che ripeto per la millesima volta non aveva nessun senso che fosse posizionato a Chiomonte, considerato che il tunnel di base passava da un'altra parte, quindi ormai non ripetiamo più cose. Ma se quella disgrazia c'è stata, non c'è di perseverare e di aborto, cioè chiedere una seconda, no? Mi sembra diabolico adesso dare per scontato che noi sappiamo tutti perché questi motivi di sicurezza che preoccupavano chi progetta hanno ritenuto conveniente, trovando un comune accondiscendente, fargli ponti d'oro, farli venire e come controprestazione chi deve compensazione, no? Di cui poi direi due parole a proposito del progetto di Imprendoff, sì. Se ritiene.
Sì, in realtà ti devo interrompere perché siamo andati un po' lunghi con i tempi e quindi potremmo risentirci la prossima settimana o un'altra volta e, e affronteremo magari il tema di Imprendoc in maniera più dettagliata, perché adesso dobbiamo chiudere per questioni di tempo. Comunque
va bene.
Ti ringraziamo per questo contributo, no. E senz'altro ci sarà occasione di risentirci.
Ok, va bene, saluti. Grazie.
Grazie mille, ciao.
Grazie, ciao.
E riguardando gli appuntamenti in questi ultimi secondi di trasmissione, questa sera alle ore 21 al centro incontro Corso Belgio 91 Torino, e anche sempre alle 21 nella sala dei 100.000 in Corso Bassano 192 a Torino c'è la proiezione di Archiviati, per chi ancora non è riuscito a vederlo. Domani sempre a Torino alle ore 21 in sala polivalente in via Negarville 30/2A a Torino, sempre produzione del documentario Archiviato, l'obbligatorietà dell'azione penale in Valsusa. Domani alle ore 18:30 al cancello della centrale elettrica di Chiomonte c'è la pericena Notav e Cancelli, mercoledì nei terreni Notav c'è la peripranzo e sempre mercoledì 19 alle ore 21 al Gabrio in via Miglio 42 a Torino ci sarà l'assemblea Notav organizzata da Notav Torino e Cintura.
Allora, sulle note della sigla andiamo a chiudere la puntata di oggi di Radio Notav. Ci scusiamo per la fretta che abbiamo avuto, ma essendo partiti in ritardo per questioni tecniche abbiamo dovuto accavallare un po' tutte le dirette. Saluto tutti gli altri compagni di redazione che oggi non sono potuto essere qua con noi. Un grazie a Patrizia e Mario che mi hanno fatto compagnia in questa giornata di conduzione. E l'appuntamento è sempre per il giovedì prossimo dalle 13 alle 14.30 e vi rimandiamo al sito radionotav.info per riascoltare gli audio e le interviste di oggi. Allora, questo è tutto, ritorniamo con la linea a Torino su Radio Blackout, 105.250 in FM. Grazie a voi, ora e sempre Notav.